Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Siete all'ascolto di Radio Popolare? 9:31 minuti di questa domenica 8 settembre 2024. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oh, l'estate è proprio finita. Oggi ce lo ricorderà anche il cielo, il meteo. Quindi, per dire, se dovete uscire, portatevi l'ombrello perché sono annunciati temporali anche molto intensi su tutto il nord Italia. A Milano siamo reduci da, insomma, diciamo, l'inizio d'autunno che ci ha colto un po', diciamo, impreparati anche qua in redazione giovedì. Quindi, diciamo, occhio, non riguarda solo Milano e non riguarda neanche solo la Lombardia. Domani poi cominciano le scuole, cominciano in Trentino, poi nel corso della settimana in tutte le altre regioni, e così volge al termine la lunga estate dei ragazzi e anche dei genitori per certi aspetti, soprattutto di chi è genitore di bambini più piccoli, quindi da piazzare in qualche modo. So che ne avete parlato domenica scorsa con Omar Caniello qui in questo spazio, che è lo spazio del microfono aperto, lo spazio in cui parliamo con voi nel corso di questo palinsesto estivo, che anch'esso volge al termine perché domani inizia il palinsesto invernale di Radio Popolare. In parte ve ne abbiamo già parlato, continueremo a raccontarvi anche un po' più dettagliatamente per capitoli nel corso della settimana, con degli appuntamenti alla mattina. Tutte le novità che abbiamo messo in campo, che cercheremo di portare avanti in questo autunno, in questo inverno. Ma quella che si conclude oggi è stata la settimana beautiful di Gennaro San Giuliano e del governo. Se ne è parlato molto ultimamente, ha ragione. Prima l'incontro, tutto questo è successo tutta questa settimana, ecco, l'incontro a Palazzo Chigi, anzi la convocazione, possiamo dire, a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, con quelle dimissioni respinte, poi il rincorrersi, dei tweet, dei controtweet, poi quell'autoumiliazione con assoluzione e lacrime di San Giuliano al TG1, infine, sempre tra un post e l'altro dell'aspirante consigliera Boccia, le dimissioni irrevocabili che sono alla fine arrivate nella giornata di venerdì. E così quello che si sembrava, insomma, un feuilleton estivo, io così l'ho seguito, devo dire, durante l'agosto, si è trasformato in una discreta grana, perlomeno d'immagine. Poi vedremo tutto il resto. Per il governo vi chiedo se avete voglia di raccontarmi che cosa avete visto voi in questa storia, i canali per mettervi in comunicazione con noi li conoscete, sono il 331-6214013 per i vostri messaggi e per i vostri messaggi Telegram, WhatsApp, eccetera eccetera, lo 02 soprattutto 33 001 001 per le vostre telefonate in diretta. C'è anche la mail diretta @popolarenetwork.it. Che cosa vedete, che cosa avete visto, come vi mettete via questa storia, una questione privata, come ha detto ieri Meloni citando forse Fenoglio, un fatto politico? Soprassediamo, direi, sulla rilevanza, come dire, penale. Ci saranno inchieste, la Corte dei Conti si sta occupando del caso, ci sono già un esposto alla magistratura di Angelo Bonelli dei Verdi, c'è un'annunciata denuncia dello stesso San Giuliano, dovrebbe presentarla contro la stessa Maria Rosaria Boccia entro la fine della settimana, così dicono almeno i suoi avvocati. Comunque, per quel che si può capire ad oggi, dal punto di vista della rilevanza penale, stiamo parlando di cose non gigantesche, ecco, non so se posso dire roba da poco, ma insomma, vedremo. In ogni caso, che cos'è stata per voi questa storia, una fotografia del potere, delle sue degenerazioni, la fine del maschio, non so come dire, oppure ancora vi chiedo che figura ci fa il governo, che figura ci fa il paese di cui alla fine il governo è espressione. È mattina presto, almeno per me quando non sono qua a fare l'apertura, prendiamocela comoda, ditemi proprio insomma che pensieri avete fatto su questa storia, come avete seguito la vicenda, con interesse, annoiati, addirittura nauseati, nella consapevolezza che immagino abbiamo tutti del molto di più importante che ci sarebbe da dire e da pensare su quel che va succedendo nel mondo. 02 33 001 001, 331 62 14 013 per i vostri sms. In attesa che arrivino, prendo le primissime telefonate. Ciao, buongiorno.
Ciao. Buongiorno, mi chiamo Dino da Milano. Senti, non nausea, però si vede subito il potere, ecco, qui si vede il potere. Però posso dire anche certi giornalisti di destra, veramente, non so, faccia da colla proprio, non lo so, come un personaggio di potere. Io questo ministro qui non l'ho mai sentito neanche in Rai, perché la Rai non l'ho seguito mai, non sapevo neanche chi era questo ministro qua. Però veramente è deprimente l'informazione televisiva di certi giornalisti, dei vostri colleghi. Cioè, qui è stato fatto una cosa molto grave a livello politico, non lo so, così si è visto proprio il potere, cosa può fare questa gente qui, cosa può fare, come può invertire le parole a sua volontà. Non so, io conosco questa signora qua, non so, sarà brava, però il potere si è visto in questo momento qua, e questa è la politica italiana, con un governo fascista, che bisogna dire. Io mi incasso tanto con tante informazioni, perché non hanno il coraggio di dire che la Meloni è fascista, è un governo fascista. Questi stanno facendo una cosa di gravità, non lo so neanche, ma tartaglio dal nervoso. Comunque sì, il potere, si è visto il potere in questo momento qua, per me, tutto qua.
Ti ringrazio.
Beh, ciao.
Un fatto politico grave si è visto insomma, il potere, che cosa è il potere in questo paese, dice questo primo ascoltatore. Dino, 02 33 001 001, vediamo chi c'è qui. Ciao,
sono Marco.
Ciao Marco.
Ciao, ma innanzitutto a livello proprio personale, così, tanta ingenuità, perché chiunque di noi, voglio dire, sia stato amante clandestino, e credo che la platea possa essere molto larga, sa che è già complicato il ruolo, voglio dire, in sé. E poi fai anche commissione col lavoro, cioè, voglio dire, sai che prima o poi...
C'è da dire che è un grande classico, l'amante sul...
Cioè, voglio dire, no, cioè, io non mi sarei, ma personalmente, proprio come individuo, come persona, cioè al di là dei ruoli politici e quant'altro, cioè... Chiunque di noi ha fatto l'amante sa che poi, anche se, voglio dire, ci viaggi insieme anche per lavoro, per finto lavoro, o ti organizzi le scappatelle con i tuoi colleghi, sai che qualche cosa, cioè quando metti un po' di cacca nel frullatore, sai che poi quando questo qua si accende viene fuori. Quindi questa è veramente, cioè, una cosa, secondo me, dal punto di vista invece qua ritorno politico. Perché
scusami, mi sono persa la parola chiave, diciamo, che hai usato, ingenuità?
Sì, ingenuità. E invece ritorno sul fatto politico, perché secondo me il personale politico, ok, quindi questa cosa qua è centrale. Secondo me ci sono due situazioni. La prima è questa cosa che passa un po' sottotono rispetto a tutti quanti. Pagavo io, mi offrivano. Cioè, ma dove si è visto che un'azienda privata, un risorso privato, una fondazione privata debba offrire e pagare, perché così è prassi, per avere degli uomini pubblici che intervengono? Lasciamo stare con l'altro.
Ah, tu dici tipo tutta la vicenda di Pompei, ah no, scusami, della Liguria.
Ma sì, della Liguria, sì, piuttosto di quello che è sotto a Polignano, piuttosto che di qui, quelli là. Cioè, questo è il punto, cioè, queste ci fanno passare come se le gite domenicali alle convention, che poi si traducono nel fine settimana con famiglia o amanti, chi se ne frega, vuol dire, facci con chi ci vuoi, cioè, voglio dire, offerte da chi organizza questi convegni qua agli uomini politici, o peggio ancora agli uomini di governo, che hanno anche una responsabilità istituzionale, sia tutto normale, ovvero che chi fa una fiera del cinema può pagare il weekend al ministro e alla moglie, e vuol dire che chi ha un'impresa edile può pagare il ministro delle infrastrutture senza avere nessun conflitto di interesse, l'azienda farmaceutica può pagare il direttore sanitario alla moglie senza avere nessun conflitto di interesse. Cioè, questa cosa, basta che non toccano soldi pubblici, però i soldi privati servono per fare tutto quello che si vuole, incluso l'ingenuità di commissare vita privata con vita pubblica. Quindi io proprio su questa cosa, ma su personale politico nessuno ha acceso questo faro qua, perché si dà per scontato che un politico possa andare in giro pagato da aziende private. Questa è la cosa, secondo me, più paradossale di tutta la vicenda.
Va bene, grazie, sì, per aver sottolineato questo aspetto. Ce ne sono, grazie mille. Ce ne sono tanti in effetti, perché insomma dentro la grande macro storia poi dopo ci sono tante cose che si possono sviscerare. Per esempio, io ho trovato agghiaccianti le scuse alla moglie proprio per la fotografia in diretta televisiva con tanto di pianto. Naturalmente è proprio una cosa laterale, no? Logicamente, rispetto al fatto politico, che è quello di cui siamo qui a parlare. Però io, per esempio, quella cosa lì l'ho trovata agghiacciante, perché mi è sembrata proprio una fotografia direttamente dagli anni 50, le scuse alla moglie piangendo in televisione, Gasparri è stato testimone di nozze ed è pronto a giurare che lei lo perdonerà. Cioè, insomma, diciamo, siamo ancora... una fotografia quasi da altri tempi, se non fosse che appunto sono proprio i tempi d'oggi. Auguro una boccia a ognuno degli esponenti di questo ignobile governo, scrive Antonia. Il polpo si cuoce dentro la sua acqua. Buongiorno. Dopo le olgettine, le odontotecniche e le nipotine di dittatori egiziani, non sorprende la vicenda Boccia. Il fatto politico è più rilevante. Un ministro rivela una volta di più la propria inadeguatezza, ma si tratta di un fatto reputazionale. Altri ministri che sono sub iudice non vengono messi in dubbio da Meloni e sono ancora là. Povero paese, scrive Annalisa. Ho pensato, Almirante si rivolta nella tomba e la sinistra perde contro questa gente, c'è da ridere. Cosa faremo quando Mattarella non ci sarà più? Povero paese, io non mi arrabbio più, sanguina... qui dice Sanguiniano, ma penso che sia San Giuliano, maledetto correttore, piange e io rido. 02 33 001 001, vediamo chi c'è qua. Ciao,
buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
No.
Mi senti?
Non so se sono io in linea, ecco.
Sei tu.
Ecco, buongiorno. Dunque, ma a parte la tristezza di questa ennesima conferma dell'ambiente corrotto del mondo romano della politica, io sono colpito dalle conseguenze di tutto questo, perché forse non ci rendiamo conto che è stato eletto a ministro questo Alessandro Giuli, che oltre nella sua vita aver fatto sempre cose piuttosto mediocri. Io proprio qualche mese fa l'ho sentito intervistato al giornale radio di Radio 3, dove presentava una sua nuova mostra e, dicendo quattro cose generalmente banali, ne ha detta una che io ho trovato assolutamente terribile. Cioè, a un certo punto ha detto: dobbiamo abituare il pubblico. Un ministro della cultura che parte dalle premesse di dover abituare il pubblico per qualcosa che è l'espressione artistica o comunque il ruolo della cultura in generale, trovo che sia il peggio che ci possiamo trovare.
Vigile urbano dei nostri gusti artistici.
Dobbiamo abituare il pubblico, sì. Grazie.
Ti ringrazio. Di tutta questa storia mi colpisce la mediocrità delle persone coinvolte. E ancora, mi pare che l'Italia bigotta ripudi, vabbè, adesso però io non posso leggere queste cose, ripudi, diciamo, i fatti di letto e pensi che rubare è umano, ministri con accuse penali ben più gravi sono ancora al loro posto. Va bene, Antonio, perdonami per il linguaggio, dice, io mi sono per fortuna fermata in tempo. Direi che è l'esempio della questione culturale della destra, dice Sergio a proposito di San Giuliano. Nell'affaire Jenny vedo solo profonda ignoranza della classe politica e di chi vota, disprezzo per le istituzioni e dalle istituzioni verso la cosa pubblica, verso i cittadini. Abbiamo realizzato che la RAI è ormai persa, ridotta a megafono del potere come mai prima, senza vergogna, senza opposizione. Ho notato anche tanto disprezzo e patriarcato nei commenti, per cui la dottoressa Boccia, per alcuni, compresa la Presidente del Consiglio, non aveva nome, era questa persona, se non peggio, insomma, ignoranza. Questo ci vedo... Lo ripeterò fino alla nausea, dice invece Emanuela, se i delusi elettori di sinistra andassero a votare non vedremmo questo abuso di potere col 30% risicato dei consensi. 0233 001 001, quanti siete? Ciao!
Ciao!
Benvenuto!
Ciao! Allora, io la prima cosa che ho pensato è stato abuso, abuso di potere ovviamente, nel senso che la prima cosa che ho pensato è alla Boccia, mettermi nei suoi panni, è questa che è per lavorare, quindi è dovuta andare a letto col ministro, no, quando è venuto fuori, quindi io ci ho visto questa cosa.
Questa per lavorare, scusami?
È dovuta andare a letto col ministro, sostanzialmente, perché non...
Diciamo, non è detto che fosse l'unica strada per lavorare, è pieno di donne che lavorano.
No, però probabilmente, come dire, cioè, per fare la consulente al ministero, o sei brava, però se lui le ha dato degli incarichi, delle responsabilità, le ha fatto vedere anche delle cose, quindi reputava che fosse brava, però al contempo se l'è portata a letto, quindi... C'è questo dubbio, no? Per cui quanto effettivamente una donna debba a volte piegarsi a determinate logiche per avere una possibilità, anche se magari se la meriterebbe tutta.
È interessante questa cosa che dici. Ieri, per esempio, Giorgia Meloni ha detto una cosa, la palissiana, infatti devo dire che a me ha risuonato, come dire, forse mi sono trovata d'accordo, ecco, mi sembra così strano dire, ha detto per me come si è comportata questa persona, come si è comportata, dico questa persona perché Maria Rosaria Boccia non è nessuno, insomma, non perché per disprezzo, per me è il contrario del modo in cui una donna deve farsi spazio nella vita pubblica, no? Ha fatto un discorso, come dire, la presa dal lato del femminismo, ovvio che è una cosa così ovvia da dire che è facile incontrare consensi dicendo una cosa così, è una cosa anche, insomma, che strizza molto l'occhio, però è un po' in contraddizione con quello che dici tu. Cioè non,
Sì, però dobbiamo dire anche questa cosa qui, che Maria Rosaria Boccia ha detto di aver votato Meloni, quindi, cioè, questa donna forse non si comporta da femminista, si comporta come non si comporterebbero le donne femministe, però vota Meloni. Quindi di questo stiamo anche parlando. È la seconda cosa. Cioè, è bello anche vedere come ci chiudono i cerchi, no? Lo ha detto lei. Cioè, effettivamente il governo è stato sotto scacco di una donna, di una bionda di destra, ok? Che non era però la Meloni. E la Meloni è andata in crisi. La Meloni è andata in crisi. E poi l'altra cosa, l'altro punto, l'altra parola che mi viene in mente è proprio inettitudine. E quindi questo è un fatto soprattutto politico di inettitudine di San Giuliano, che sempre arrivando alla chiusura, no? Cioè si è rivelata con un post, con una dichiarazione che ha fatto ieri, che ha detto: io torno in Rai, però mi accontento anche di un ruolo minore, no? Siccome lui, quello di cui si è occupato in questo anno, è stato appunto piazzare tutti gli uomini di Meloni e probabilmente anche di qualcun altro, cioè comunque della loro parte politica, occupare, non dico militarmente, però quasi, la Rai, adesso non c'è neanche più il suo posto. E quindi è veramente un cerchio che si chiude in maniera anche abbastanza ironica. Quindi inetti per il pubblico, politicamente, e inetti anche per sé. E questo, secondo me, chiude ancora, cioè l'altra parola è idiozia, che nel suo etimologicamente significa... Ci siete ancora?
Sì, ti ascolto.
Idiozia, che etimologicamente, se andiamo a vedere il greco, significa privato, no? Cioè, per loro è una questione privata e quindi per me è una questione da idioti. Gli idioti che sono, perché loro mettono appunto spesso il privato davanti al pubblico e questo poi è il risultato.
ma loro dici i politici o dici la destra? Cioè, secondo voi questo qua è un fatto che riguarda la destra?
Ideologicamente e per l'idiozia istituzionale. Istituzionale proprio, cioè per loro il privato è più importante del pubblico, no? Sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio filosofico, mi verrebbe da dire, costituzionale, non solo, ma di costituzione, nel senso ideologica proprio. E quindi alla fine, se tu butti tutto loro, anche per forza, quindi loro buttano, dicono: ah, è una questione privata, no? La dice, perché non hanno altri strumenti, cioè loro vedono le cose in questa maniera, così, no? E non si rendono conto che c'è un altro aspetto che è più significativo della questione privata. E poi, se sei un politico, cioè non puoi vedere le, cioè, allora, se sei un politico e pensi che
se sei un ministro il privato non esiste,
vai a
certo
un'azienda, no? Vai a far menare un'azienda, non il politico.
Ti ringrazio,
ciao.
Ciao, l'affare ha messo in evidenza una volta di più la pochezza totale di Gennaro Sangiuliano, ma non solo. Il presidente Meloni, da partigiana qual è, non ha avuto il buon senso di accettare le dimissioni di Sangiuliano in prima battuta. E considerato che il caso non è ancora chiuso, potrebbe subirne qualche danno, dice questo ascoltatore. Sì, non effettivamente, io sono abbastanza d'accordo su questo. Probabilmente c'è stata una sottovalutazione della faccenda da parte di Meloni, perché di sicuro avrebbe fatto meglio dal punto di vista suo, del suo governo, ad accettare le dimissioni in prima battuta. Ci avrebbe risparmiato a tutti 48 ore di sceneggiate. Le scuse alla moglie vergognose e fuori luogo, avrebbe dovuto chiedere scusa a noi italiani, ma non l'ha fatto, sottolineando ancora una volta la mancanza di comprensione del significato di un ruolo istituzionale di ministro, scrive Patrizia. Ecco, a voi il governo del merito, dice invece Giuseppe, e invece questa ascoltatrice che dice: che squallore la difesa di Sangiuliano da parte di certe donne, degli uomini si può capire, ma dalle donne no, scrive Liliana. 02 33 001 001, vediamo se sei ancora in attesa tu. Ciao.
Sì, eccoti. Ciao, sono Giovanna.
Ciao Giovanna.
Io ti ho scritto anche un messaggio, poi volevo dire.
L'ho letto, li sto leggendo tutti, se sono rimasta indietro è solo perché sono indietro.
Preferivo poi dirlo di persona, perché a me ha colpito soprattutto il maschilismo di Sangiuliano, che ha detto a Maria Rosaria Boccia: io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che dirai. Quindi, secondo quello che asserisce Maria Rosaria Boccia, è stata questa per lei la spinta a poi rivendicare la verità dei fatti, o meglio la sua verità dal suo punto di vista.
Quindi, scusami, spiega. Quindi tu vedi, diciamo, nell'agire di Maria Rosaria Boccia, diciamo, un sussulto di femminismo, dici così?
Sì, di difesa della propria dignità, sì, perché è anche quello che ha detto a Giorgia Meloni. Le ha detto: anche tu hai lasciato il tuo partner per questi motivi di difesa della tua dignità, e io sto difendendo la mia dignità, la mia figura, la mia persona. E quindi, come sempre, non è un caso personale privato, ma un fatto politico, anche per questa ennesima dimostrazione del potere maschile. A me ha colpito soprattutto questo, in primis. E in secondo luogo volevo dire soltanto che col nuovo ministro siamo caduti dalla padella alla brace, purtroppo, e che questo personaggio è appunto uno che diceva fronte della gioventù che erano mammolette, sì. E quindi ha fondato Meridiano Zero, un gruppuscolo di bombaroli di estrema destra,
sì.
Insomma, ce n'è proprio, adesso non vorrei leggere tutto il suo curriculum, però
stamattina nel giornale radio abbiamo messo un ritratto che ha fatto per noi Ira Rubini, che effettivamente ripercorreva tutte queste cose. Tra l'altro, visto che sui giornali questa mattina viene ritratto, perché ieri ha fatto una comparsata a Venezia, viene ritratto con la moglie, per dire, a scanso di equivoci, evidentemente vengono, si fa fotografare con la moglie.
Sì, ha tatuato sul petto l'aquila,
Sì, sì, scusa, cazzeggiavo, ma certo.
Fu fascista, iniziando dalla marcia su Roma e finendo a Salò. Il padre Missino, sindacalista della CISNAL, visse nella convinzione che la resistenza gli avesse rubato tutto, eccetera, eccetera. Insomma, in questa vicenda lascia molto amaro in bocca, per, anche per questi motivi. Volevo dire solo questo.
Ti ringrazio.
Ciao.
Ciao. Allora, adesso abbiamo un piccolo blocco pubblicitario che vorrei mandare in modo da non fare aspettare nessuno appeso alle telefonate. Dura 3 minuti, ricominciamo subito dopo, visto che siete così, così numerosi. Nel frattempo, in questi 3 minuti digerisco anche un po' dei vostri messaggi e poi ve li leggo appena torniamo qui. Vi aspetto. Rieccoci, rieccoci qua, il caso San Giuliano. Una fine d'estate un po' a cavallo tra il, cioè, diciamo, il romanzo a puntate e la questione politica e la questione istituzionale che questo feuilleton ha posto a tutti noi. Se ricordate, durante l'estate, insomma, la cosa era stata trattata proprio come un fatterello di gossip e un fatterello di corna. Magari resta questo, sta di fatto che non resta solo questo, perché il tutto ha figliato delle dimissioni, un imbarazzo nel governo. Meloni ha dovuto rimandare alcuni appuntamenti istituzionali, ci sono le dimissioni di un ministro che hanno fatto pensare anche alla necessità di un rimpasto al momento di governo. Al momento l'ipotesi sembra sia stata scongiurata dalla stessa Meloni, che non era tanto propensa, per tutti gli inciampi e gli intoppi che un rimpasto di governo vero e proprio avrebbe dovuto, avrebbe potuto innescare, e da qui appunto la nomina lampo di Alessandro Giuli. Cosa ci vedete? Una questione privata, dice Meloni, ha detto ieri Meloni a Cernobbio, un fatto politico, un fatto di, diciamo, di grammatica istituzionale, soprassedendo appunto sulle questioni penali, perché insomma questo lo scopriremo nel tempo. Una fotografia del potere, una fotografia dei rapporti tra i sessi. O dei rapporti tra i sessi quando c'è in ballo il potere. Naturalmente non succede solo al governo. La mediocrità della politica e del mondo economico nazionale e internazionale non possono che generare storie di mediocre avanspettacolo, i cui interpreti mediocri sono protagonisti, mentre l'Italia del lavoro e dei diritti sociali va alla deriva in una generale rassegnazione, scrive Antonio. Federica pone un altro tema che secondo me anche è molto interessante, il tema generazionale. Dice: sono un po' tutti i politici non più giovani, un'altra generazione, e fa riferimento a Piero Fassino, beccato a rubare al duty free. Speriamo, scrive Federica, che Elly Schlein ci salvi, immagino sia per un fatto di genere che per un fatto generazionale. Non è una questione di destra, è una questione di potere e di genere. La costruzione del maschile nel patriarcato è una funzione del potere, e anche in questa squallida vicenda come tale si è esercitata. 0233 001 001, le vostre telefonate. Ciao, sei tu.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. E la mia considerazione di fondo su questa storia è che mi sarei stupito del contrario io. Cioè, da questa destra neofascista, anzi fascista senza neo, ci si può aspettare altro. Non si tocca mai il fondo, ecco. Non c'è mai.
Ma secondo te ha una matrice di destra questa cosa che è successa? È collegato al fatto che questo è un governo della destra?
C'è il disprezzo che è stato già accennato da altri ascoltatori, il disprezzo sulla donna di fondo, cioè la donna. Rispetto a un ministro, un cittadino qualsiasi rispetto a un ministro non conta niente, se poi è di genere femminile ancora meno. Insomma, questa è l'idea. Ho sentito poi l'intervista che aveva fatto sulla 7, lei aveva tutti gli argomenti, aveva nel suo arco tutte le frecce possibili, ha rintuzzato qualsiasi tipo di insinuazione che giustamente gli facevano gli intervistatori.
Sicuramente diciamo è una persona in grado di gestire la comunicazione e la comunicazione pubblica meglio del ministro che si è scelta.
Il ministro, ma questo è il peggio che c'è nel paese. Io mi auguro che la sinistra, quelli che per tanti motivi non vanno a votare, si sveglino e facciano cadere questo governo, perché così non stiamo andando incontro veramente a una catastrofe istituzionale, economica. Quando un paese non ha nessuno in grado di governarlo, nel senso più pieno del termine, di dare un indirizzo, è come se navigassimo a vista. Non mi sembra che a Chernobyl qualcuno ha gridato alla Meloni basta, cioè, perché queste sceneggiate non fanno bene al paese, con tutti i problemi che ci sono in Italia. Qui sono due settimane quasi che non si parla d'altro, e mi sembra una roba.
Sì, diciamo, a occhio Meloni potrebbe anche essere d'accordo con te in questo che dici.
Eh no, ma lei è la prima che va a Chernobyl e cita queste cose, allora, perché poi loro certo non gli ha fatto piacere alla Meloni, però è il risultato di una, anche questo è il risultato di una politica. Il ministro della cultura come il nuovo, basta leggere il suo curriculum e vederlo in televisione, fa il piacione, ma e quando tutta questa gente di destra, giornalisti, quando li senti parlare, non so, ti dici, ma questa gente qua da dove viene, chi sono? Come facciamo noi a avere, cosa abbiamo fatto, cosa ha fatto male, di male gli italiani per meritarsi questa gente? Tutto sommato abbiamo fatto la resistenza, abbiamo una Costituzione che...
Solo che 80 anni fa abbiamo fatto la resistenza, adesso...
lo so, è vero.
Adesso va un po' rinnovata la cosa.
Esatto, qui si aprirebbe veramente una bella parentesi che non è il caso. Perché è vero, certo, l'abbiamo fatto 80 anni fa, però l'abbiamo fatta, anche i francesi hanno fatto la rivoluzione due secoli fa, però gli è rimasto qualche cosa.
Sono più reattivi, sì. C'è da dire che sono più reattivi, c'è da dire che la sinistra francese si è presa una bella mazzata nei denti a proposito di, appunto, di politica.
Non sono messi bene, non sono messi bene, però ogni tanto...
Però se non altro non standosene buoni a casa loro a lamentarsi.
Esatto, un'alzata di scudi la fanno, cioè si mobilitano, ma anche in Italia tutto sommato, non è che dormiamo sugli allori, assolutamente no. Però non ci meritiamo neanche questo governo, questa gente, che poi fanno le coalizioni, un 10%, quell'altro, e poi tengono la maggioranza, ma sono tre partiti che si uniscono e poi fanno quello che vogliono. Ma anche questo, se ci pensi, è abbastanza surreale questa cosa. Uno diverso dall'altro, che si uniscono, contrariamente agli interessi facendo gli interessi di alcuni, chiaramente contrari alla stragrande maggioranza dei cittadini.
Ti ringrazio, ti rispondono diversi ascoltatori via SMS. Che cosa hanno fatto gli italiani? L'hanno votata, dice Lucrezia, e penso proprio che la rivoterebbero. E poi, insomma, sì, più o meno su questo tono li hanno votati e altri hanno girato le spalle. A me piace, scrive Umberto, come si sono affiancati per la prima volta al piano mediatico televisivo e quello interattivo social, mentre i giornali e i media di news cercano di stare al passo della cronaca sulla telenovela del governo, scrive questo ascoltatore, insomma, mettendo un altro puntino, un altro, come si dice, illuminando un altro aspetto, ecco, di questa faccenda, e cioè un po' insomma il carattere multipiattaforma che ha assunto questa vicenda, e anche le vite parallele che ha avuto sulle diverse piattaforme, quindi cioè, diciamo, dagli editoriali sui giornali seri a il tamtam sui social e passando per queste interviste televisive molto ingessate, no? Non so se le avete seguite, quella di San Giuliano e quella anche di Maria Rosaria Boccia un paio di giorni fa. Prima delle acrobazie sulla finanziaria, scrive questo ascoltatore, era il momento dell'intervallo comico dei clown. Scrive Massimo che la vede in un altro modo, quindi cioè, l'utilizzo di questa faccenda, di questa vicenda, non so quanto diciamo con San Giuliano compiacente oppure no, come una specie di arma di distrazione in attesa di un autunno e di una finanziaria che già sappiamo sarà difficile. Ancora, volevo dirvi qualcosa, mi sono dimenticata, San Giuliano inadatto si sapeva, si parla poco delle informazioni in mano a Boccia, non sappiamo quali e delle quali il governo non parla, scrive questa ascoltatrice o ascoltatore, non lo so perché il messaggio è troncato, spero che diciamo il sunto del messaggio fosse nelle prime righe perché le ultime al momento non le ho ricevute. 02 33 001 001, ciao.
Ciao, sono Bianca. Buongiorno.
Benvenuta, ciao.
Grazie, allora io partirei dal pianto di San Giuliano con le scuse alla moglie, che uno dice le colloca lì, è finito, no. Qui c'è tutta la dignità di una persona e del rispetto che ha della moglie e a cascata che uomo può essere questo qua. Detto questo, la gravità di questa cosa è che la Meloni in primis si attorna di questa gente qui per essere sicura di poter governare ed è tutta gente di questa qualità. Perché mano a mano che escono le notizie di uno, dell'altro, delle cavolate che fa uno, delle gaffe, ci si rende conto di che gente ci sta governando. Bene, detto questo, una parola sola per questa signora, per questa Boccia. Al di là che possa avere in mano anche qualcosa di grosso, al di là di questo, lei uscirà perdente. Perché è una donna, perché è considerata la cortigiana, anche se mi pare, per quel poco che ho cercato di capire, mi pare che non sia una che è in cerca di denaro, perché mi pare che sia di una famiglia imprenditoriale molto cioè importante nell'ambito degli abiti da sposa, eccetera, della Campania. Detto questo, lei comunque ne uscirà perdente, perché è una donna. Poi, quello che voglio dire io, anche in funzione degli ascoltatori, di tutto quello che dicono, e non solo adesso, io ascolto Radio Popolare e sono una abbonata, eccetera, esce sempre che la Meloni insieme alla sua banda hanno avuto la maggioranza degli italiani l'ha votata. No, la maggioranza degli italiani l'ha votata di quelli che sono andati a votare. Allora, se invece facciamo i conti, guardiamo i conti. Se la gente che ha diritto andasse a votare, e lo sappiamo che la stragrande maggioranza degli italiani non voterebbe per quella gente lì, allora riflettiamo su ogni volta che ci viene il vomito pensando di dover andare a votare. Bene, sappiamo che anche quando non andiamo a votare noi diamo il voto a quella gente lì. Detto questo, non ho più niente da dire.
Ti ringrazio.
Ciao.
Questa storia mi ricorda un po' Nicole Minetti, solo che San Giuliano non è Berlusconi, scrive questo ascoltatore, facendo un po' eco a quel meme che è girato, che ha pubblicato nei giorni scorsi Francesca Pascale, con Berlusconi che sconsola, una fotografia di Berlusconi che sconsolato passeggiando sguardo basso, si dice a se stesso che dilettanti. Chissà quanti documenti, scrive ancora Roberto, e conversazioni ha visto e sentito Minetti, chissà quanti voli di Stato e alberghi di lusso, senza che la Corte dei Conti abbia fatto nulla di roboante. C'è da dire che sono tutte vicende che appunto come vabbè, adesso è inutile che ci mettiamo a riparlare di Berlusconi, però come dire, nel bene e nel male non sono mai state così tanto in piazza, perché se ci pensate tutta questa storia non l'hanno messa in piazza i giornali, questa storia l'hanno messa in piazza i protagonisti, e questo secondo me anche è significativo e risponde anche un po' a quelle dichiarazioni dei giorni scorsi di Meloni, che ha detto sono stati i media che hanno fatto di un fatto personale una vicenda politica. Non è così, sono stati i protagonisti che hanno fatto di una vicenda personale una vicenda politica. Prima le più o meno giuste rivendicazioni di Maria Rosaria Boccia, poi le altrettanto sorprendenti, se volete, dichiarazioni, le cose che ha detto insomma San Giuliano in TV. In fondo è San Giuliano che ci ha parlato di una storia di letto. Prima di allora noi non avevamo, forse potevamo avere sospetti, ma di sicuro non avevamo conferme. Lo sapevo che avremmo rimpianto il cavaliere, almeno lui aveva stile, scrive Pier Giorgio ironicamente. E ancora, non commento gli aspetti politici, vi leggo questo messaggio, sono moltissimi, il tempo è un po' sul finire, quindi insomma cerco di saltare un po' dall'uno all'altro. Scusatemi se mettiamo insieme tanti temi diversi. Non commento gli aspetti politici, tutto è stato detto mille volte. Da donna penso che fino a che ci saranno donne che ritengono che andare a letto con un viscido per avere un ruolo e poi denunciarlo sia difendere la propria dignità, non ne usciremo mai. La dignità va difesa prima, non accettando certi compromessi, pretendendo rispetto e riconoscimento delle proprie capacità e non votando per chi pensa che tutto questo sia normale e giusto. Ancora, gli italiani si meritano un governo come questo? Sì, in Italia siamo alla qualunquismo. Gli italiani, quelli che questo governo l'hanno votato, si identificano in questi personaggi di indubbia reputazione. 02 33 001 001. Mamma mia, quanti messaggi, quante telefonate. Ciao, sei tu?
Pronto?
Da dove chiami? Da lontano?
Chiamo dalla Polonia, sì.
Ciao.
Allora, sabotare il grafico, secondo me questo è un grande tema di distrazione di massa. Questa trasmissione lo conferma. Ritengo che questo, il nostro paese, anche se vivo all'estero, abbia problemi molto più importanti, impellenti da risolvere, al di là del teatrino di una falsa sinistra e di una falsa destra. E se posso fare un commento, voi di Radio Popolare abbiamo avuto, soprattutto in ultimo mese, eventi di una straordinaria importanza, ad esempio le elezioni in Turingia e in Sassonia. Potevate dare voce, ad esempio, a chi ha vissuto in prima persona la vittoria della sinistra in Sassonia e in Turingia, trovare nuove chiavi di lettura anche per la sinistra in Italia, e non l'avete fatto.
Rispetto quindi, a Sara Wagenknecht, in realtà non è, cioè vabbè, adesso non è che voglio mettermi a difendere, io tra l'altro sono tornata questa settimana, ma non è tanto vero in realtà che non ne abbiamo parlato. E se posso spezzare una lancia anche
in maniera superficiale.
Va bene, questa me la prendo come una critica, ce la prendiamo tutti.
Giusto così,
le critiche si fanno e si prendono.
E se non cambierete la linea editoriale, voi sostanzialmente di Radio Popolare siete parte del problema. È per questo che io non sono più abbonato di Radio Popolare.
Va bene, ti ringrazio.
E chi mi conosce lo sa bene, ok?
Ti ringrazio, grazie, ti ringrazio. Non so se è opportuno che io adesso vi annoi sulle nostre riunioni, le nostre questioni editoriali, il tema che ci siamo posti, anche rispetto alla rilevanza da dare a questa notizia, che se noterete è stata da noi, potete anche verificarlo nei nostri giornali radio, quasi ignorata nelle sue prime fasi, proprio perché è stata trattata per quello che in origine era. Certo che se poi tutto questo genera una crisi dal punto di vista istituzionale, si parla di questo sui giornali internazionali come l'Italia di un paese di nani e ballerine, Meloni salta gli appuntamenti istituzionali, un ministro viene costretto alle dimissioni dopo essere mandato a piangere in televisione, sospendendo il telegiornale della rete ammiraglia della RAI, ecco, a quel punto secondo me diventa una notizia anche politica, diventa una notizia il fatto e diventa una notizia come il fatto viene trattato dal mondo politico e dal governo. Però naturalmente ognuno ha le sue legittimissime opinioni e tutte le critiche sono non solo sacrosanti ma anche utili. Tutto questo marciume fascista porterà il paese al fallimento, distrazione di massa, poi a fine anno arriva la mazzata, scrive questo ascoltatore. Mi ripeto, ma valutiamo cosa non ha fatto il centro-sinistra quando era al governo, scrive Luigi, che vale sempre questo, diciamo, il grande tema dell'autocritica, se uno si sente di centrosinistra, vale sempre, però su questo oggettivamente non dubito che avremmo insegnato o che il centrosinistra potrebbe avere insegnato le buone maniere a San Giuliano, o diciamo un modo istituzionale di ricoprire una carica di ministro della Repubblica senza renderci tutti quanti un po' ridicoli. 0233 001 001, ciao.
Come?
Sei tu.
Ciao. Buongiorno.
Buongiorno.
Andrea. Niente, mi ha già anticipato un'ascoltatrice prima con il col messaggio, appunto sulla questione femminismo, che veramente è sconfortante vedere che alcune donne prendano esempio Boccia come un esempio di femminismo, o comunque diciamo nell'area. Trovo veramente che tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, siano veramente dei, come hanno detto altri, mediocri, e veramente non si possono neanche definire. La cosa peggiore, secondo me, peggiore di tutto, rimane sempre Giorgia Meloni, che di fronte a tutto questo dice: è una questione privata. C'è di mezzo un ministro, lei dice: è una questione privata. L'unica cosa, secondo me, che fin dall'inizio di questo governo giusta l'ha detta Andrea Scanzi, definendoli degli scappati di casa. Non si possono neanche, cioè, come fare a definirli anche fascisti? Cioè, a me i fascisti avevano un'idea, qualcosa, questi non hanno niente. E poi, perdonami, scusa, un'ultima cosa, sì, riguardo all'ascoltatore polacco, perdonami.
Ma sì, sì, no, dai, adesso non prendiamocela con gli ex abbonati che telefonano lo stesso. No, comunque no, le critiche, diciamo, e guarda che il tema c'è. Cioè,
No, ma volevo dire che la questione della Turingia è stata, posso confermare che è stata trattata anche approfonditamente, perché l'ho sentita io. E poi, insomma, una radio deve trattare un po' di tutto, non è che può fare 24 ore su 24 gli argomenti che interessano al singolo ascoltatore, ecco, tutto qui.
No, certo. Comunque, sì, però nel senso, non è che il problema non si è posto il giorno in cui San Giuliano si è dimesso, un ragazzo disabile di 18 anni è morto bruciato al carcere di San Vittore, non è che noi non ci siamo chiesti quale sarà l'apertura. Sarebbe stato un ragazzo bruciato fino a quando non ci sono state le dimissioni irrevocabili, poi in quel momento abbiamo cambiato l'apertura, però non è che il tema non c'è, perché anche noi ci siamo detti: quindi mentre il governo si occupa di nani e ballerine, nelle carceri italiane muoiono dei ragazzini che sono stati torturati in Libia. Cioè, voglio dire, non è che il tema non ce lo siamo posti, no, sulla Turingia o su tante altre cose.
Da proprio appunto è la cartina tornasole del governo. Cioè, anche appunto le altre notizie.
Sì, è lo stato dell'arte proprio, sì.
Sì, è il segno dei, chiamiamolo il segno dei tempi, di questi tempi. E comunque l'argomento è più ampio sulla questione San Giuliano, perché comprende, secondo me, l'etica, il problema che è nato da Berlusconi in poi. Cioè, l'etica, una sostanziale franamento dell'etica in Italia, forse anche nel mondo, cioè coinvolge tutti, cioè uomini, donne, politici, economia, manca proprio il segno del limite. Cioè, sembra che ogni volta, come con Berlusconi, pian piano si va sempre più là e non ce ne se ne accorge, poi alzandosi l'asticella piano piano sempre più là, si rischia sempre di non accorgersi, o accorgersene troppo tardi, di dove vanno certe cose, certi comportamenti, certi limiti, che magari fino a tempi prima non si superavano, o almeno si aveva il concetto di non dover superare, cioè sia il comportamento di una donna che sa che un ministro è sposato, e comunque va con questa persona per questioni di potere, sia un ministro che si deve comportare prima di tutto in maniera etica.
Sì, che non vuol dire non avere l'amante, basta semplicemente non portarla a spese nostre a fare le gite la domenica.
Esatto, cioè sì, appunto, ma neanche a spese sue, cioè non dovrebbe portarsi una persona estranea, comunque neanche un amico, cioè non... ci sono determinati comportamenti che chi ha un ruolo pubblico dovrebbe tenere, che dovrebbe avere almeno il concetto di non potersi comportare più come quando una persona che ha privata. Cioè, adesso non so se diciamo, nel regolamento italiano, nelle leggi esistano, non so, un vademecum con delle cose che un politico dovrebbe fare, non sono esperto, diciamo, in legge così, però probabilmente servirebbe veramente un ragionamento più ampio su cosa è un funzionario pubblico, cosa deve non deve fare, cosa che magari negli Stati Uniti vedo che ad esempio è un po' più accorta su queste cose.
Sì, nell'eccesso opposto del bacchettonismo.
Sì, a volte nell'eccesso opposto, è vero, però vedo, certo che se uno ci riflette più in maniera più approfondita, da noi mancano anche certe leggi sul conflitto di interessi e altre cose in primis, quindi figurarsi poi quelle sui comportamenti privati. Cioè è un... dovrebbe essere un ragionamento e una cosa più ampia, che purtroppo nel nostro paese, che si basa un po' sull'amico dell'amico anche nel vivere quotidiano, è probabilmente difficile, molto difficile. Comunque, concludendo, è stata ed è una cosa patetica, come è patetico il governo che c'è su adesso.
Grazie.
Questo. Grazie a te, buona
giornata. Ciao.
Ciao.
Allora, ne abbiamo dette tante, ne abbiamo messe insieme diverse di chiavi per leggere tutto questo. Una questione di potere, una questione istituzionale, è una questione di qualità del personale politico, di mediocrità del personale politico, è una questione di rapporti tra i generi, è una questione generazionale, tante chiavi, anche una questione, diciamo, di rapporti tra i media e tra i media e il potere e tra i social e il potere. Alla fine avete visto, c'era il gossip, ma non solo il gossip, anzi di gossip, a dire la verità, qua non abbiamo proprio parlato. E poi ci sono le conseguenze reali, concrete. Qualcuno diceva che fine fa l'Italia del lavoro, l'Italia dei diritti sociali, l'Italia della crisi economica, della finanziaria. Questa ascoltatrice dice: ho 33 anni, sono 7 che aspetto che esca il concorso per diventare guida turistica. A vedere quali sono i temi che interessano il Ministero della Cultura, mi viene proprio voglia di scappare via, dice Cecilia. E ancora Susanna, che invece mette con lei, andiamo a chiudere, ma stiamo parlando di etica, ci sono due guerre e un genocidio in corso, di quale etica stiamo parlando? Tanto per dare una dimensione al tutto. Io vi ringrazio, ma solo perché il nostro tempo a disposizione è finito. Domani torna il microfono aperto nell'ambito del nuovo palinsesto di Massimo Bacchetta. Parlerete di politica anche con lui. Ma di dov'è la politica in tutto questo? Che fine ha fatto la politica nel senso delle cose, delle questioni, dei temi? così, giusto per darvi un appuntamento in linea con quello che abbiamo fatto fino a questa mattina. Per tutto il resto vi ringrazio per aver partecipato così numerosi, vi auguro buon ascolto, buona giornata e vi ricordo, portate l'ombrello.